ci siamo.
Ci siamo.
Diamo la parola subito ad Enrico. Tu mi dici quando devo girare.
Sì, buonasera a tutti. Allora, il mio compito è quello di affrontare l'iconografia del Cristo morto nella storia dell'arte, che sarebbe di per sé un compito immenso perché avrei di fronte un percorso lunghissimo ed estremamente ricco. E per poter tradurre la cosa in un discorso accettabile anche nei tempi che mi sono prefisso, ho scelto alcuni momenti chiave della storia, dei momenti che hanno rappresentato dei punti di svolta e anche dei momenti di particolare intensità espressiva. Allora, il primo momento storico è quello che si colloca nella seconda metà del 200, grosso modo fra il 1250-60 e l'inizio del secolo successivo. È quello in cui avviene in Italia il passaggio fra l'iconografia di quello che viene chiamato il Christus Triumphas, di cui avete un esempio in questa prima foto. Questa è un'opera di un pittore conosciuto come Maestro Guglielmo, e che si conserva a Sarzana, cioè di un Cristo che viene rappresentato vivo sulla croce, quindi sì, che viene rappresentato vivo con gli occhi aperti, quindi non con i segni della morte e della sofferenza, perché in qualche modo anticipa la resurrezione, quindi non porta, va oltre la natura umana, anticipa in qualche modo la realtà successiva. Ecco, proprio in questi anni, attorno alla metà del 200, avviene il passaggio a una diversa forma di rappresentazione, quella che vediamo nell'immagine successiva, per esempio, che è, ecco, che è il Cristo di Cimabue, uno dei tanti. Questo è quello della chiesa fiorentina di Santa Croce in una fotografia, quello che è stato danneggiato dalla famosa alluvione del 66. Ecco, siamo appunto nella seconda metà del 200, questo è l'esempio di quello che viene detto il Christus Patiens, in cui appunto la rappresentazione della sofferenza, l'atto della morte, a cui corrisponde anche l'incurvarsi del corpo, una ricerca di maggiore fisicità della rappresentazione, punta a sottolineare quella che è la natura umana di Cristo, quindi a ricercare un linguaggio più espressivo, più vicino al sentire, a percepire anche in maniera emozionante questa vicenda, no? Quindi normalmente nella storia dell'arte si identifica proprio questo momento di passaggio che avviene in pittura a partire da Cimabue, quindi con l'obiettivo di sottolineare con forza l'umanizzazione della figura di Cristo, e una ricerca che va in direzione naturalistica, prosegue con Giotto, dove questo raggiunge, come dire, il punto più alto, lo vediamo nell'immagine successiva, che è un particolare del compianto affrescato da Giotto nella Cappella degli Scrovegni, siamo ai primi anni del 1300, no? Ecco. In questi anni avviene una profonda umanizzazione delle figure sacre, che va proprio nella linea di una sempre maggiore conquista del naturalismo nella rappresentazione. C'è questa conquista, questa volontà di conquista della realtà che accompagna la cultura non solo figurativa nel passaggio fra il 200 e il 200, e che si esprime proprio nella ricerca di una maggiore umanità. Ecco, a proposito di Giotto, è famosa la definizione data da Cennino Cennini, dice che Giotto volse l'arte del dipingere dal greco in latino, vuol dire che abbandonò lo schema bizantino per cercare una figura più vera, più umana, più naturale, che appariva radicata nell'esperienza del passato romano della pittura italiana, visibile ancora nella memoria della pittura paleocristiana, dei mosaici che si potevano vedere a Roma in quegli anni. Ecco, in Giotto lo sguardo verso la natura comincia a passare però attraverso il filtro del riferimento al mondo classico, e noi vedremo che a partire da questo momento, dall'inizio del 300, ci sono proprio due linee che sono compresenti nella storia dell'arte. una che punta all'espressività drammatica e alla comunicazione emozionale, quindi si traduce in un realismo persino espressionistico, un'altra invece per cui la conquista della naturalezza passa attraverso l'esempio, come filtrata attraverso l'esempio del modello antico, quindi una tensione che è anche idealizzante. Giotto è certamente portatore di questa seconda fase. Lo stesso tipo di trasformazione avviene nella scultura, e se vediamo la prossima, no, questo è sempre un dettaglio di Giotto, degli scrovegni, ecco. La stessa conquista della realtà avviene nella scultura, soprattutto ad opera di due scultori toscani, Nicola Pisano e suo figlio Giovanni Pisano, toscani anche se Nicola aveva origini pugliesi e si era formato nel particolare ambiente del sud Italia nei decenni precedenti. Questo è un riquadro del Pergamo, del pulpito del battistero di Pisa, scolpito da Nicola Pisano intorno al 1260-65, no? Cui appunto il linguaggio del rilievo conquista sempre più volume, la figura esce sempre di più, al centro c'è questa rappresentazione del Cristo che ha tutte le caratteristiche di una figura concepita dal punto di vista dell'anatomia, delle proporzioni, della forza plastica, proprio del riferimento al modello antico. Ecco, mentre nel figlio Giovanni Pisano, come nella diapositiva seguente, ecco, vediamo ho scelto un crocifisso in legno. Crocifisso in legno perché nella scultura in legno è più facile leggere questo volgersi. Di solito si dice nei manuali di storia dell'arte, si dice che Giovanni Pisano si sceglie la strada gotica rispetto al padre, che aveva invece puntato fortemente sulla strada classica. Nella scultura in legno, che ha un carattere di maggiore, come dire, comunicatività, di maggiore apertura anche a un gusto popolare, c'è questo, come dire, allentare gli schemi della compostezza classica, delle proporzioni corrette, eccetera, eccetera, per offrirci invece un'immagine più vera, magari sgraziata secondo un'ottica così prevalentemente classicista, però più vicina al sentire comune. Ecco, allora vengono a manifestarsi, dicevo, già a partire dal 300 due linee che sono quella che chiamerò dell'espressività drammatica, potremmo chiamare anche dell'espressionismo drammatico usando un termine novecentesco, e quella invece della idealizzazione classicista, no? Ecco, sono due linee che si svilupperanno lungo tutto l'arco della pittura italiana, dell'arte italiana, non solo della pittura ovviamente, stiamo parlando anche della scultura, che sono destinate sempre a intrecciarsi, a essere compresenti, a volte vediamo il prevalere di una, a volte dell'altra, magari anche all'interno dello stesso scultore. Ecco, nel 400, cioè nel secolo del Rinascimento, qui nasce il Rinascimento, vedremo che quella linea che ho chiamato espressionistica tende ad essere dominante, prevalente al di là delle Alpi, soprattutto nell'arte tedesca, mentre in Italia tende a prevalere questa caratterizzazione che ho chiamato classica idealizzante, ma non è una separazione così netta, esclusiva, perché come vi farò vedere adesso sono presenti tutte e due. Se passiamo alla successiva, ci troviamo, questo è un altro esempio di Giovanni Pisano, sempre una scultura in legno, e questo è un accompletamento di quello che ho detto prima, è un crocefisso che si trova a Firenze in una cappella della chiesa di Santa Maria Novella, su cui ci sono varie interpretazioni, gli storici non sono del tutto d'accordo se sia di fattura italiana o di fattura straniera, ma credo che l'ho messa perché credo che sia l'esempio in cui come si dice, si raggiunge proprio la maggiore intensità di questa drammatizzazione espressionistica che dicevo prima. Andando al 400, il 400 inizia con una vicenda abbastanza famosa, abbastanza nota, che viene raccontata da Giorgio Vasari, cioè il confronto fra Donatello e Filippo Brunelleschi proprio su un tema del crocefisso. Allora, il Vasari racconta che Donatello aveva realizzato un crocefisso e l'aveva mostrato, questo che voi vedete nella chiesa di Santa Croce a Firenze, e l'aveva mostrato all'amico Brunelleschi, ma Brunelleschi aveva fatto una critica a questo crocefisso, ha detto sì, insomma, bella opera, però tu non hai messo in croce Cristo, hai messo in croce un contadino, alludendo al fatto che Donatello aveva, come dire, scelto in quest'opera un espressionismo così diretto, così rude, così brusco, così aspro, che a Brunelleschi risultava inopportuno, no? Allora, sempre Vasari ci dice che poi Donatello risponde, allora prova a farlo tu, fammi vedere cosa, cioè, questa gara fra i due amici, no? Prova a farlo tu, fammi vedere che cosa sai fare. E Brunelleschi realizza un altro crocefisso che possiamo vedere nella fase successiva, che si trova sempre a Firenze in Santa Maria Novella, quindi le due chiese ospitano i due. Ecco, qual è la distanza fra i due? No, da un lato c'è un'aderenza profonda alla realtà di un corpo sofferente che muore sulla croce, quindi c'è la ricerca di una verità umana con quel che comporta la sofferenza e la morte, cioè comporta in termini di deformazione, di stravolgimento dei lineamenti del volto. Dall'altra c'è invece l'idea, che è profondamente rinascimentale, rappresentata da Brunelleschi, che il divino non può che esprimersi nelle forme della bellezza, di una bellezza concepita secondo il modello di armonia delle forme classiche, quindi uno studio delle proporzioni, un'espressione del dolore ma che non può mai andare al di là di una fondamentale armonia delle forme, di una fondamentale compostezza. Ecco, l'idea che appunto il divino nella realtà umana non può che esprimersi che in forme di armonia e di bellezza, e che questa bellezza sia proprio l'impronta che Dio ha lasciato nella creazione, in qualche modo c'è dietro quest'idea, no? Ecco, sono le due idee, da un lato appunto la lettura idealizzante filtrata attraverso il corno al classico, e dall'altro invece l'aderenza così profonda alla realtà. Peraltro anche qui le divisioni non sono così nette, perché lo stesso Donatello a volte è di un realismo esasperato, a volte appunto ricerca forme, per dire che la situazione è sempre molto sfaccettata e intricata. Tra l'altro, agli occhi di Brunelleschi, la rappresentazione del crocefisso è anche, come dire, uno spunto per una lettura più laica della figura, nel senso che consente a uno scultore del Quattrocento di rappresentare, di lavorare attorno a un tema che nella cultura del primo Quattrocento era fondamentale, cioè quello della figura umana, ecco, secondo appunto la lettura di tutti i canoni. Se andiamo avanti, vediamo a metà del Quattrocento circa, dopo la metà del Quattrocento, l'opera di un artista fiammingo che soggiorna e vive in Italia. Questo è Roger van der Weyden, che dalle Fiandre si reca in Italia, soggiorna a Firenze e a Ferrara. A Firenze vede l'opera di Beato Angelico, questa deposizione è costruita secondo uno schema che è quasi identico nell'opera di Beato Angelico, ma porta il suo contributo di artista nordico, cioè di un artista che non passa attraverso il filtro del riferimento al mondo classico, ma è, come dire, fortemente legato alla verità della rappresentazione, la verità così come viene percepita, perché in questo caso bisogna poi intendersi sul concetto di verità. Van der Weyden soggiorna lungamente a Ferrara, e nella diapositiva successiva noi vediamo l'opera di un pittore ferrarese, che Cosmè Tura, questa è una cimasa, una parte terminale di un politico che purtroppo è stato smembrato e finito a tutti gli angoli d'Europa, del mondo, non so, questa al Louvre, una deposizione. Ecco, Ferrara è un po' l'anomalia, no? Quella che si distacca, che accoglie questi fermenti nordici. Questo ci fa capire anche che, insomma, non è che esista l'Italia e l'Europa e le Alpi siano una catena invalicabile, ma c'è continuamente uno scambio continuo di culture, no? Proprio tra questi due fondamentali atteggiamenti. Il Quattrocento poi si chiude, e lo vediamo nella successiva, con quella che forse è l'immagine più, una delle immagini più celebri, più conosciute della, della pietà, quindi della meditazione sul Cristo morto, cioè la pietà che Michelangelo colpisce, siamo nel 97-98, gli ultimi anni del secolo, a Roma, e che appunto è la prima dei diversi gruppi delle pietà di Michelangelo, pietà vaticana. È un'opera che è di una notevolissima proprio per la straordinaria bellezza, una bellezza che si distacca da una rappresentazione realistica, la figura della madre così giovane, assorta nella meditazione del dolore, la figura di Cristo, un corpo perfetto che sembra non toccato appunto dalla sofferenza, e di una bellezza superba che corrisponde proprio all'idea michelangelesca. Michelangelo era giovane in quegli anni, aveva poco più di 20 anni, e usciva da una formazione a Firenze, alla corte di Lorenzo il Magnifico, in cui il culto del bello era un elemento fondamentale. Se noi vediamo il particolare del volto nella foto successiva, eccolo qua, ci rendiamo conto di come siamo lontani da qualsiasi tensione appunto espressionistica, no? Tutto è sospeso in un incanto in cui questa qui c'è proprio un atto di fede nel valore della bellezza come immagine del divino. Ecco, questo è appunto l'inizio del percorso michelangelesco e la chiusura del Quattrocento. Negli stessi anni però in cui Michelangelo scolpisce questa pietà, noi vediamo a Firenze succede qualcosa di particolare, cioè il momento in cui Savonarola appunto lancia una violentissima campagna anti-umanistica, anti-rinascimentale, anticlassica. Questa è un'opera di Botticelli, una deposizione di Botticelli. Botticelli, che era stato l'interprete più raffinato della cultura rinascimentale, nell'ultimo anno della sua vita fa una sorta di abiura a questa conversione radicale spinta dalle parole di Savonarola, e arriva a produrre un'opera che potrebbe essere stata realizzata 100 anni prima per l'asprezza delle forme, così lontana invece da quell'idea appunto di Compostela. Però poi, se andiamo avanti, è lo stesso Michelangelo che 60 anni dopo ci offre un'immagine completamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto prima. Questa, sapete, conoscete tutti, la pietà Rondanini a Milano, si trova a Milano da 60 anni circa, poco più. L'opera a cui Michelangelo lavorò fino a pochi giorni prima della morte, rimasta con i segni appunto dei rifacimenti, dei pentimenti, di questo braccio che appunto è lì a partire da una versione precedente, no? Che documenta drammaticamente quasi l'incapacità di arrivare a una soluzione definitiva, no? Sono passati 60 anni circa dalla prima pietà, in mezzo c'è la crisi religiosa della riforma luterana, c'è la crisi degli ideali rinascimentali, la crisi quindi del valore del bello e del modello classicista, c'è questa figura che è ridotta quasi dolorosamente alla materia grezza del marmo, di una intensità e di una espressività estrema, davvero, e di una grande modernità. E ho voluto mettere, dopo la pietà Rondanini, ecco che qui vedete da un'altra angolazione, dopo la pietà Rondanini ho voluto mettere un'opera degli stessi anni, di pochi anni dopo, una delle ultimissime opere di Tiziano, cioè un altro grande del Cinquecento, una pietà che si conserva a Venezia, al Museo Correa, con questa materia pastosa, quasi informe, dove la figura quasi non si avverte più, no? Volevo mettere a confronto proprio il marmo grezzo di Michelangelo e la pasta del colore di Tiziano, in questa ricerca di una verità espressiva che scavalca tutte le soluzioni formali. Ecco, e questa era la seconda tappa del mio percorso, quella del Rinascimento. Facciamo ancora un piccolo salto in avanti e arriviamo a quello che è la terza tappa del mio percorso e ultima, cioè quella del barocco, del gran teatro barocco, cioè la cultura figurativa che ha prodotto le immagini più coinvolgenti, più spettacolari, proprio che ha costruito sulla teatralità e sulla partecipazione appunto delle persone all'evento che viene rappresentato. Il punto di partenza del Seicento sta nelle due grandi figure di Caravaggio e di Annibale Carracci, che lavorano a Roma negli stessi anni, primi anni del secolo. Ecco, cioè, secondo una vulgata abbastanza diffusa, Caravaggio è insomma il naturalista per eccellenza e Annibale Carracci il classicista per eccellenza. In realtà non è così netta la distinzione, cioè sono due figure che per certi aspetti si incrociano. Questa è la deposizione della Pinacoteca Vaticana di Caravaggio, questa è un'opera famosissima che poi ha suggerito in quel braccio abbandonato, per esempio, la morte di Marat, di Davida alla fine del Settecento, questa sorta di Cristo laico della Rivoluzione Francese. Ecco, quindi un'opera di grande potenza evocativa, ma è anche forse l'opera più classica di Caravaggio, di un Caravaggio che qui ha calcolato e ha composto tutto con estrema precisione e sicuramente ha guardato quel corpo di Cristo avendo in mente Michelangelo, la sua compostezza. L'altro pittore, immagine successiva, Annibale Carracci, questa è una deposizione. Noi spesso si pensa a Carracci solo come l'autore dei grandi racconti mitologici, dei racconti di Palazzo Farnese. Questa è una deposizione che si trova a Capodimonte a Napoli, di una straordinaria potenza, proprio anche per questo franare quasi del corpo sostenuto dalla madre, no? C'è un modello che continua a percorrere le strade dell'arte italiana, e di Annibale Carracci anche l'immagine successiva, che è quella che avete visto nella locandina dell'incontro di stasera, no? Ecco, con questa distanza così ravvicinata, questo quasi buttare in faccia a chi guarda questa immagine in maniera così diretta. Ecco, nel corso del Seicento, dell'età barocca, poi il punto, diciamo così, di grande intensità che abbiamo nei decenni successivi è quello della realizzazione dei Sacri Monti, quello che Giovanni Testore ha chiamato il Gran Teatro Montano, no? Ecco, il nostro Sacro Monte di Varese è centrato sui misteri del Rosario, per cui abbiamo i cinque misteri dolorosi, poi si passa alla decima cappella, quella della crocifissione, e poi si passa ai dolorosi con la resurrezione. Io ho preso invece una fotografia ho sbagliato, c'è un errore nell'ordine, passiamo a quella successiva, quella dopo ancora, eccola qui, poi dopo torniamo indietro. Questa, se si può ingrandire, zoomare, o c'è un dettaglio forse dopo ancora? Non troppo, però se no si sgrana. Eccola qui. Questa invece è un'immagine, visto che il Sacro Monte di Varese lo conosciamo tutti e lo abbiamo frequentato, ho preso un'immagine del Sacro Monte di Varallo, che è il primo Sacro Monte, cioè quello, la prima esperienza in cui si è cercato di ricreare attraverso questo incontro di scultura, architettura e pittura lo scenario appunto della Passione di Cristo, che ha una struttura diversa, forse probabilmente lo conoscerete, cioè non è concepito come quello di Varese, come Viale delle Cappelle, ma come una serie di luoghi di ricostruzione appunto di Gerusalemme. Ecco, ho voluto inserire i Sacri Monti perché rappresentano un momento in cui il linguaggio artistico si declina a livello, diciamo fra virgolette, popolare. Popolare non vuol dire incolto, non vuol dire rozzo, perché gli autori di questi lavori sono personaggi che hanno alle spalle comunque una formazione culturale artistica molto solida, molto forte, però riescono poi a declinare, a tradurre questa cosa in un linguaggio che è destinato soprattutto a coinvolgere tutti attraverso proprio questo allestimento e questa preparazione. Le due figure precedenti, adesso possiamo tornare indietro, invece si riferiscono a opere del Morazzone. Qui è stato piuttosto difficile recuperare le immagini. Ecco, le ho inserite non solo perché poi avremo un'altra serata appunto alla biblioteca di Morazzone, quindi c'era questo omaggio anche, ma più in generale proprio per Marzone ha dipinto anche per il Sacromonte, per legarlo proprio a una dimensione locale, no? Ecco, anche tenendo conto che la dimensione locale non è necessariamente una dimensione, come dire, più povera o più periferica rispetto a quello che avviene nei grandi centri dell'arte italiana. Qui c'è questo grande corpo di Prisco che occupa tutto lo spazio, investito da questo fascio di luce, e c'è proprio questo, come dire, questo desiderio di partecipazione all'avvenimento. L'immagine successiva è invece, purtroppo l'ho trovata solo in bianco e nero, è un'immagine della fototeca Zeri, di Federico Zeri, che è in collezione privata, quindi ecco. Però nonostante appunto la fotografia sia una vecchia foto in bianco e nero, rendo ugualmente nella, in questo stendersi del corpo di Cristo fra le braccia della madre, che sviene appunto alle spalle del figlio, proprio la forza di comunicazione che è al centro di questo. E arrivando alla conclusione, perché ho scelto appunto di limitarmi all'età barocca, questo era un dettaglio, ecco, questa qui è un'immagine che ci porta invece all'altro capo d'Italia, perché siamo a Trapani, quindi ho voluto creare una sorta di ponte ideale tra i sacromonti prealpini e il... Tra l'altro, voglio dire, nel 600 erano accomunati dalla comune appartenenza al dominio spagnolo. A Trapani ci tiene questa processione dei misteri, il Venerdì Santo, che utilizza appunto questi complessi plastici di grande efficacia, che sfilano poi appunto nella celebrazione liturgica attraverso le strade della città. Ed è una... ho voluto chiudere con questo proprio per inserire un, come dire, un altro riferimento a quella dimensione popolare in cui un linguaggio alto e colto si offre, si declina e si offre proprio alla partecipazione di tutti in qualche modo. Ecco. E niente, poi io ho deciso di fermarmi a questo punto perché volevo, ovviamente, di più sarebbe stato eccessivo. Grazie.
Grazie Enrico, molto velocemente, quindi diamo la parola subito a
sì,
Valerio.
La mia
permettiamo anche di.
Sì, per adesso non servono comunque. Sì, grazie. No, al momento non servono, nel senso che vi farò vedere soltanto quattro immagini di Grünewald, Mantegna, Rosso Fiorentino e Ansel Bain, il giovane, che mi permettono di sviluppare un discorso continuativo sul tipo di taglio che desidero dare al mio contributo, che è quello di riflettere in qualche modo indirettamente sul o direttamente sul tema della morte attraverso la sua simbolicizzazione nella figura di Cristo. Quindi non parlerò della morte di Cristo, almeno nel senso con cui lo intendeva Gianni nella sua presentazione, ma propriamente del corpo morto di Cristo. Questo è il taglio. La scelta è di vedere intanto una linea di continuità nella potenza del pathos che queste quattro immagini sviluppano, di vedere la loro forza perturbante, cioè la loro capacità di suscitare in noi una forte reazione emotiva, non comune nella osservazione di molte opere che invece possono avere un carattere fortemente didascalico a proposito del tema della morte di Cristo, e ancora una immagine che è principalmente fondata su una tipicizzazione della sofferenza, del lutto e del cadavere come relitto. Sono un po' queste le tematiche. Per affrontarle occorre assumere contemporaneamente, ma poi io la distinguerò, tre diverse prospettive osservative. Due su tre richiedono fondamentalmente una finzione, cioè anche chi non ha ricevuto una educazione cattolica o cristiana sa già tutto della narrazione evangelica. Noi invece facciamo finta di non sapere in prima istanza. Siamo posti di fronte ad una persona chiamata anche Cristo, che ha subito una condanna, appunto quella di morire su una croce. Non interessa qui se la condanna fosse giusta o non giusta, non ha nessunissima importanza tutto questo, e che viene colta nell'istante in cui muore, e poi di lì questa figura viene deposta dalla croce, consegnata al lutto, e infine il cadavere viene, come dire, al lutto, ai riti di commiato, ai riti di cura del morto, e poi alla fine, diciamo così, preso congedo dagli umani, viene appunto lasciato a se stesso nella tomba, non nella bara, come vedremo nella fattispecie, o nel sepolcro, insomma, secondo delle diverse tradizioni anche iconografiche. Questa è la prima chiave. E in questa prima chiave noi vediamo appunto la figura di Cristo sostanzialmente come l'archetipo di ogni morte violenta, di ogni morte che viene quindi indotta e provocata dall'esterno, da altri, per fini che sono loro, no? E che sono estranei alla persona. Quindi questo tema, siccome alla fine assisterete a una specie di spettacolino di una quindicina di minuti in cui viene presentata una velocissima carrellata di immagini senza alcun commento, voi vedrete alcune attualizzazioni della figura di Cristo come simbolo della morte violenta. Così vedrete un contadino cileno, per esempio, che ha un po' la posizione, la postura di un Cristo morto di Carpaccio, almeno come un particolare, o la famosa immagine di Che Guevara, costruita ad arte dal fotografo, ovviamente, bisogna essere chiari su questo, dove implicitamente, diciamo così, si pone una sorta di continuità ideale tra la foto e il Cristo morto di Mantegna, ma anche una continuità ideale tra le due figure, cioè accomunate entrambe da una morte violenta a partire da una loro causa che era verosimilmente giusta, quindi anche dei simboli, come dire, di una morte per oppressione. Tutte queste immagini presentano, rispetto anche a quello che diceva Enrico, una percezione dove l'idea di bellezza di cui Enrico parlava è tolta completamente di mezzo. Cioè, queste rappresentazioni sono tutte, che ho scelto naturalmente, sono tutte crude, sottolineano con radicalità il dramma e la sofferenza che ha accompagnato quella vicenda, e se la bellezza è appunto il segno di Dio, quella figura che è morta ed è tutta uomo, non ha nulla di divino in sé, è come se anche in un'accezione di tipo umanistico, tutto ciò che è umano noi possiamo considerarlo effigie del divino, ma essa stessa divino nella forma dello spirito, la morte è l'annegazione di tutto questo, sia che essa sia violenta o che non lo sia. In un certo modo, se noi parliamo della nascita come un evento, cioè qualcosa che viene, con un gioco di parole potremmo definire la morte un extra evento, cioè un venire scacciati, no? O il cadere in una condizione, inventiamo qualche parola, di discacciamento, ecco, se, almeno Lele potrà sorridere, visto che frequenta questo lessico. La seconda prospettiva attraverso la quale noi andiamo a guardare questa figura è la prospettiva di un osservatore del Novecento. E qui dobbiamo partire da un principio fondamentale che richiede comunque una interrogazione su di noi. Ora, avrei dovuto premettere che quando ci si accosta ad opere d'arte, l'approccio più corretto è quello fenomenologico, nella sua forma più semplice, a partire da delle interrogazioni elementari del tipo cosa vedo? E di lì dentro entrare a smuovere la propria vicenda autobiografica, ma interrogando attraverso questo passaggio intermedio una sorta di autobiografia collettiva, no? Le immagini custodiscono sempre una autobiografia collettiva che è più o meno nascosta e che va guardata, cioè quindi anche lo sguardo strettamente estetico può poi rientrare nella capacità di riportare queste esperienze. Allora, la condizione dell'uomo contemporaneo è quello di una di persone che hanno cessato di addomesticare la morte. Tutto il grande sforzo della umanità, fin dalle origini più remote, è sempre stato quello di addomesticare la morte. Perché è evidente che nessuna società può vivere sotto, come dire, il dominio dell'idea della morte. Non potremmo fare nulla. Se io pensassi che domani muoio, oggi non faccio niente. Ma potrei fare la stessa. Se questo mi assume come un'angoscia che mi penetra fin nelle carni, io non sono in grado di fare nulla da oggi fino ai 100 anni che ancora camperò, come io spero naturalmente per me stesso, sarà piuttosto improbabile, ma insomma è sempre meglio giocare. Quindi il nostro è un secolo, cioè l'addomesticamento della morte ci permette di realizzare la vita. Il cristianesimo, sotto questo punto di vista, ha compiuto, rispetto all'addomesticamento della morte, un grande passo in avanti. Perché, come dire, ha tolto di torno tutta una serie di elementi superstiziosi rispetto alla morte, che ne so, la presenza dello spirito degli antenati che girano, che mi vengono a tirare i piedi di notte se ho fatto qualche cosa di malvagio, eccetera, eccetera. Adesso schematizzo molto brutalmente. Quindi il cristianesimo ha consentito un forte addomesticamento della morte, che è stato rafforzato dall'idea della risurrezione, no? La morte, l'addomesticamento addirittura arriva alla negazione della morte, no? La morte è uno stato transitorio in vista di una condizione eterna, che è la risurrezione di tutti. Ora, il nostro secolo non deve sempre in qualche modo addomesticare la morte, però la può addomesticare in un solo modo, e cioè quella di rimuoverla. Cancellarla alla vista, se non in una forma che chiamerò pornografica, cioè l'unica forma compatibile con la nostra convivenza nel Novecento e anni successivi, insomma questo qui primo quindicennio, è un elemento pornografico. Mi spiegherò dopo, ma prima il concetto che voglio appunto dire è che noi rimuoviamo la morte. Per esempio, il contatto con il cadavere è rarissimo. Le forme di elaborazione, si muore di morti tecnicizzate, non in casa circondati dai nostri affetti, ma in asettici ospedali, dove magari non ci assiste nessuno e i parenti e le persone che ci sono care, che vorremmo avere vicino nell'ultimo dei nostri istanti per illuderci di portare con noi il sorriso di una persona amata, ci è negato, no? Abbiamo anche lì magari delle figure che possono fare professionalmente da consolatori o, no, o da assistenti. A me è capitato di stare per morire, non una sola volta, ma una volta qui all'ospedale di Circolo, ero assistito da una infermiera che mi teneva per mano. Poi dopo, va bene, è partita finalmente una potentissima scarica, il medico ha deciso che a quel punto c'era solo quello da fare, l'aritmia è rientrata momentaneamente, però ecco, cioè, c'era una persona che per funzione tecnica a me totalmente sconosciuta aveva l'incarico di tenermi la mano. Non trovo che questo sia... Per carità, l'infermiera era molto gentile, carina, però trovo che tutto questo abbia poco a che fare col nostro morire. Allora, quindi rimozione dalla vista, rimozione da delle pratiche, no? Anzi, la morte è in qualche modo diventata una pratica tecnica da sbrigare affidandola a persone specializzate in questo segmento, no? Che devono abbellire il cadavere, lavarlo, mettere la bara, e io l'unico rapporto che ho con la morte è andando dall'agenzia funebre a scegliere la bara con o senza lo zinco, col velluto rosso o un'altra cosa, eccetera, eccetera. non vogliamo essere turbati dalla morte. Allora, se noi riflettiamo su Cristo, inteso come l'uomo dei dolori, attraverso queste immagini, questa, come dire, rimozione della morte non ci è possibile, perché almeno queste immagini ci pongono di fronte alla morte quale essa è, cioè uno stato assoluto di perdita della vita, dove si parla del cadavere che non è più un lui, no? Ma un esso, cioè non è più un soggetto, ma è diventato cosa? Una cosa che non ha più autonomia rispetto a se stessa, esattamente, o un id in latino, come neutro, quindi come neutro è corpus, e neutro è appunto cadaver, che viene probabilmente dal latino caro, all'infinito cadere, cioè qualcosa che quindi non ha più la facoltà di sostenersi, che è diventato pura gravitas e che ha perduto, cioè qualcosa di inerte che ha perduto ogni manifestazione della vita vegetale, animale e umana, per come la tradizione filosofica antica, no, che risale ad Aristotele, ipotizzava. È ciò che è quindi cessato. Perché parlo di pornografia della... Quindi noi siamo messi di fronte alla cruda realtà della morte, ad una persona che è tutta morta. Una volta, una sera, rincasando da Milano con amici, abbiamo visto un cane morto sui bordi della strada, e una mia amica che era in macchina con me se ne uscì con questa frase, appunto: ma sarà tutto morto? No? Come dire, come se figurativamente la morte debba in qualche misura compiersi, no? Laddove invece noi sappiamo è soltanto è qualcosa che non c'è di per sé, la morte non c'è. Cioè, a dire, c'è la vita, ma la, no? È posizione esattamente di Epicuro, che personalmente faccio mia, no? Cioè, e quindi il passaggio tra la vita e la morte non è definibile in una dimensione temporale, certo, è temporalizzabile, ma ha qualche cosa in sé di impalpabile e di insondabile. Parliamo di pornografia della morte perché questo secolo, che ha vissuto tragedie mostruose, cioè noi abbiamo visto le dittature peggiori, lo stalinismo, il nazismo, i fascismi, i colonialismi, no? Due guerre mondiali, guerre civili sanguinosissime come quelle nella ex Jugoslavia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, teoricamente, dovremmo, come dire, avere se non altro una suefazione alla morte. Ma il nostro secolo riesce a allontanare lo spettro della morte soltanto in quanto riesce a renderla morbosa. Quindi l'oggetto di uno sguardo che contiene dentro di sé qualche cosa di voyeuristico e di perverso. Cadavere, oltre a ciò che cade, ha un altro significato, e cioè quello di ciò che non, non può essere rappresentato. Allora, in questo senso, noi possiamo dire che la morte è oscena, cioè a dire la morte è ciò che esce, esula dalla scena, nella sua irrappresentatività, irrepresentabilità, chiedo scusa. Come tale, però, può non essere oggetto di morbosità. La pornografia interviene quando il modo di mostrare la morte, mettendola in scena, inscenandola, rendendola visibile come evento o come stato, viene appunto coperta di un elemento voyeuristico, qualcosa che noi possiamo constatare. Per esempio, io ho trovato che quella commoventissima foto del bambino siriano morto sulla spiaggia di Alicarnasso fosse pornografica, no? Cioè, nel senso con cui mi riferisco. Naturalmente non sono idee mie, questa di cui ho parlato è un'idea che risale ad alcuni filosofi americani e in ultimo a Herbert Marcuse. E allora l'ultima parte, invece, l'ultimo sguardo che noi daremo, e poi adesso possiamo cominciare alle immagini, a vedere le immagini. Allora, quindi, per concludere questo discorso, l'invito è a deporre la nostra rimozione della morte e, attraverso l'immagine di Cristo come archetipo, è quello di interrogarci, guardarla in faccia per quello che essa è. Ovviamente in questo caso si può anche prescindere dagli elementi più strettamente legati alla vicenda del dolore e della sofferenza di Cristo. L'ultimo punto è che l'ultimo sguardo è: sappiamo a che cosa nella narrazione evangelica questo signore defunto, chiamato Cristo, è destinato, cioè è destinato a risorgere. E qui vedremo il famoso quadro di Hansel Bain il Giovane, che è conservato a Basilea, al Kunstmuseum di Basilea. È un quadro a lunghezza naturale, che si estende in orizzontale, che rappresenta come una bara vista in sezione, cioè gli è stata tolta praticamente un'anta, e noi osserviamo questo morto come se stesse di fronte a noi con l'anta della bara aperta. Su questo vi leggerò delle riflessioni di Dostoevskij. Adesso cerco di accelerare delle riflessioni di Dostoevskij, perché queste riflessioni mettono in luce fondamentalmente il contrasto tra quelle immagini e la fede, no? La domanda che si pongono due protagonisti dell'idiota di Dostoevskij, appunto, è questa: ma un uomo così, un morto così, non può risorgere. È, come aveva detto la mia amica Peris Cane, tutto morto. Quindi questo apre, diciamo così, il tema del conflitto non riducibile tra l'esperienza della morte e il tema della resurrezione, e in genere il contrasto tra fede e ragione e la loro non conciliabilità se non nella forma radicale della spes contra spem ipotizzata da San Paolo nella lettera ai Romani. Allora possiamo vedere molto rapidamente le immagini. Quello che abbiamo davanti è il Cristo morto, cioè la crocifissione di Hisenheim, che mi sembra di avere visto in passato con Giancarlo, se non ricordo male, ecco, l'ultima volta, ma possiamo sempre ritornare a vederlo perché è sempre appassionante. Che dobbiamo immaginarla come un libro che si squaderna, ma che nella sua prima apertura, cioè, ci presenta questa immagine fondamentale. Il quadro ha una sua potenza drammatica. Noi vediamo un Cristo di proporzioni gigantesche che tende, come dire, a cadere in avanti, e che ha ancora però uno sterno alzato come se fosse andato a causa di un ultimo respiro. Il suo corpo mantiene tutte le tracce della tortura, in particolare le tracce della flagellazione e della corona di spine, una corona di spine particolarmente grande, tanto grande da sembrare parte integrante del corpo, come un'escrescenza vegetale che si è sviluppata sulla sua testa. Vediamo ancora uno sfondo nero, che è un po' quello della tradizione che vuole che la morte di Cristo, l'istante della morte di Cristo, fosse stata accompagnata da un'eclisse totale di sole. E sotto questo Cristo, di cui possiamo vedere alcune immagini successive per i particolari, ma per ragioni di tempo non starò a commentarle, qui vediamo ovviamente una mano inchiodata, poi ci sarà il piede inchiodato, già bluastro, poi vedremo il petto, credo, il perizoma, le gambe, il petto, che sono tutti appunto pieni di spine e di ferite. Poi c'è ancora qualcosa, ecco, quello che è terribile, potentissimo, è questo viso che contiene la smorfia dell'ultimo respiro, una bocca che è ancora aperta, ma che è già apertamente, che è già duramente contratta, no? Allora, questa, torniamo alla qui vedete la deposizione, anche qui c'è una grande sproporzione tra il corpo di Cristo, molto grande, e quello degli altri presenti, ma torniamo all'immagine generale, alla prima in sostanza, torniamo indietro. Noi, il dipinto è diviso in due parti, una parte a destra didascalica con Giovanni il Battista, che dice, con un cartiglio che gli fa dire: a lui spetta crescere, a me tocca diminuire, no? E c'è l'agnello ovviamente di Dio, il cartiglio dovrebbe essere questo qua, però insomma non credo che riusciamo a farlo vedere, non ha importanza. Quello che è potentissimo è invece la parte sinistra. La prima, quella del Battista, ha a che fare con la funzione didascalica dell'opera, che era quella di consolare dei malati, di gravi malattie perché era conservato in un ospedale, era, campeggiava in una grande camerone, in un grande camerone d'ospedale. Quello invece a sinistra indica la potenza della tragedia. Maria che sviene, ancora qui ha gli occhi che escono, mentre, cioè non sono completamente coperti dal velo, mentre nella deposizione, con calma la possiamo, potete intanto tornare a vederla, è interamente coperto il volto di Maria, e le figure sono tutte sfigurate dal dolore. Giovanni in particolare, mentre Maddalena sembra al culmine della disperazione invocare un'ultima volta salvezza per quell'uomo senza speranza. L'altra opera che vi voglio mostrare è Il Cristo morto di Mantegna, un'opera famosissima che potete vedere ovviamente facilmente all'Accademia di Brera. Si può discutere se l'attuale alloggiamento sia particolarmente riuscito o no, io non lo trovo particolarmente riuscito, ma tutto questo non ha una grande importanza.
Chi ce l'ha messo questo? No, solo quelle delle mie.
Sono le tue queste?
No, quelle sono quelle della serie da far vedere dopo.
La pagina mia?
No. No.
Non c'è.
Forse dovrebbero essere state preparate a parte. Andavano avanti con quella di Isenheim. Vabbè,
comunque vado avanti a parlarne perché viene.
No, non ce ne sono altre. Non ce ne sono altre.
No, c'era tutta la serie di immagini che erano tre.
Su questo montaggio ci sono solo
l'elenco queste. Che mi hai dato telefono era quello.
Di quelle che commentavo io.
Sì.
Però sono apparse quelle che io non devo commentare.
Le trovo padreggiando.
No, non le trovo più adesso.
Vabbè,
non le trovo più.
No, però se non le si vedono diventa problematico.
Non le trovo più.
Vabbè.
Il film.
Devo montare il film,
No, lascia perdere. Quello tienilo pronto perché sì, se sì, poi guarda. Dobbiamo perdere. Mi scuso. Allora, è una visione a scurto, c'era anche un'immagine che permetteva di vedere con una doppia prospettiva, un punto di osservazione collocato 50 centimetri più in alto rispetto al margine superiore del dipinto, e una invece ripresa praticamente come se l'occhio fosse più abbassato. Poi c'è una prospettiva che prosegue in orizzontale e un'altra che invece prosegue in forma tendenzialmente triangolare. Questo effetto incrementa questa inquadratura, serve a Mantegna a fare risaltare le ferite nelle mani, nei piedi e nel costato di Cristo. Il volto è scavato, è bluastro, anche qui segnato da una lieve smorfia. La rigidità si coglie non solo in tutta la parte del corpo, ma anche in alcuni dettagli, in particolare le narici e le palpebre. la testa posa su un cuscino e lì assistiamo appunto attraverso questo al segno della gravità, cioè di questo, lo stato di abbandono che caratterizza la morte. La grande soluzione tecnica che Mantegna compie è anche quella di accostare tre figure sul lato sinistro per chi guarda, che accompagnano quello scorcio e anzi lo accentuano, però come se l'occhio in quel caso andasse a stringere, no? Verso il fondo, per cui vediamo gli occhi di una il viso di una Maria piangente con un fazzoletto in mano, piena di rughe al colmo del dolore. Lo stesso dolore accompagna la figura di Giovanni, che è però già più tagliata, e infine della Maddalena si vede a malapena, diciamo così, un particolare della bocca. Ormai non serve più, ecco. Quello che è interessante di questa tematica, di questo dipinto, sono due caratteristiche: la presenza di un vasetto per l'unzione e la presenza di alcune macchiette bianche su questa grande lastra di marmo rosa, che sono appunto il segno delle attività di cura che sono state riservate a questo corpo che è stato in qualche modo composto. E al termine di questa composizione ci si lascia andare, come dire, al pianto, al lutto e al cordoglio, cura come anticamera della manifestazione del lutto. La terza immagine che vi volevo proporre, ma questa invece purtroppo è poco nota, quindi tendenzialmente la sarà questa, rosso fiorentino. Rosso fiorentino, no, vabbè, ormai ne abbiamo parlato. Rosso fiorentino ci interessa, è un tipico uomo dei dolori. Ci interessa semplicemente per un dettaglio, e cioè la gravità, l'inerzia, la fissità. Questo è un Cristo molto voluminoso, molto volumetrico, con le ginocchia spinte fortemente in avanti, che viene sostenuto, sollevato a fatica da due angeli o quattro, adesso quattro. Con il capo reclinato all'indietro, nel quale percepiamo proprio lo stato di abbandono e di relitto che è proprio del cadavere, no? Cioè, se c'è qui è un'immagine, come dire, in un certo modo aggraziata, qualche accenno anche appunto di tipo manieristico, è stato fortemente michelangiolesca, sì. Però sì, ho fine visto. Però all'interno di questo noi vediamo appunto la morte nella sua corposità, come dire, solidità. L'ultimo da vedere è il Cristo morto di Holbein, il dipinto, vediamo il Cristo nella solitudine, ormai in preda ai processi di decomposizione. Gli elementi sono qui fortemente realistici, forse gli aspetti qui più da valutare sono la consistenza della pelle. Non so se vi è mai capitato di maneggiare un pollo dopo qualche ora dalla morte, averne la recezione tattile, è qualcosa che qui è particolarmente percepibile, cioè è come se noi fossimo chiamati a percepire la pelle di questo cadavere. Appunto, Dostoevskij, ve lo salto, si interroga su questo dipinto proprio perché questo volto vitreo, eccetera, fanno pensare a una figura ormai in decomposizione e destinata all'abbandono. Com'è possibile che risorga? Questa è, come dire, l'interrogazione. Quest'opera è un'opera che fa perdere la fede, sostiene in quella frase Dostoevskij. Naturalmente, anche per Dostoevskij le cose non stavano così, si pone il tema della assolutezza della fede rispetto alla ragione, cioè quell'uomo è risorto perché era Dio, però questo apre tutta una serie di conflitti, come per esempio la compatibilità tra la natura umana e la natura divina di Cristo, nel quale però non mi voglio avventurare.
Giorgio, carichiamo di accendere le luci, intanto io mi sistemo. Il tempo a mia disposizione per non tediarvi più di tanto, perché dopo un'ora e 20 minuti le cose possono essere bellissime, però proseguire oltre diventa particolarmente difficile. In ogni caso io già anticipavo che mi soffermavo unicamente a prendere in considerazione il Vangelo di Marco. Innanzitutto faccio osservare questo, che leggendo i quattro racconti della Passione uno si accorge immediatamente, uno che ha una certa dimestichezza con la Bibbia, che questi racconti sono intrisi di citazioni bibliche del Vecchio Testamento. E c'è questo continuo osmosi, questo continuo intersecarsi tra quello che è la realtà, la presentazione del Cristo in croce e quelle che erano le profezie circa Gesù Cristo. Risparmio Giorgio di leggere alcuni brani dell'Antico Testamento perché non è più il caso, comunque riferimenti all'Antico Testamento più significativi riguardano il Salmo, alcuni versetti del Salmo 22 e il capitolo 53 di Isaia, che lascio alla vostra lettura. La croce, i crocifissi e la croce utilizzata dai Romani, ma non solo dai Romani, era così composta, un palo verticale che veniva lasciato lì sempre nel luogo dove si crocifiggevano i condannati, un palo orizzontale, che è questo, che solitamente veniva portato dal condannato dalle carceri al luogo del supplizio, poi veniva inchiodato il crocifisso a questo palo orizzontale o inchiodato legato, veniva issato a metà, veniva posto questa specie di appoggio in modo tale che il condannato, che assolutamente moriva per asfissia dopo dolori atroci, si potesse ergere e respirare un po', trovare un po' di sollievo. Poi a un certo punto, per pietà dei soldati, gli si spezzavano le gambe, quindi non era possibile creare questo movimento di respirazione che prolungava particolarmente eccessivamente la vita. Questi sono alcuni ritrovamenti archeologici di un uomo crocifisso. Bene, io avrei finito per quanto riguarda le immagini, e vado velocemente a dire quello che Marco vuole esprimere, il messaggio di questo evangelista. Innanzitutto Marco pone Gesù in una solitudine assoluta, non c'è nessuno, il cireneo che lo aiuta è costretto, la narrazione lascia ampia spazio agli insulti, non c'è una parola di benevolenza, entrambi i due crocifissi lo deridono, lo scherniscono, ai piedi della croce non troviamo nessuno, sono un gruppo di donne che le osservano ma da lontano, non c'è nessuno che consola Gesù Cristo, neanche il Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? I personaggi ai piedi della croce sono molteplici e c'è un grande movimento al piede della croce di Gesù. Ci sono molte parole che si dicono, meglio si ripetono. Mentre, viceversa, la crocifissione viene descritta con una battuta quasi. Poi lo crocifissero. Tutti i personaggi mostrano ripetutamente la propria ironia. Salva te stesso, ha salvato altri, salvi se stesso. E le derisioni nascono tutto da questa radice. Cioè, per i passanti la pretesa di distruggere il tempio e ricostruirlo in 3 giorni, però non era capace di salvare se stesso. Per i sacerdoti e gli scribi che lo vedono come il futuro Messia, così dice la gente, così dicono i suoi discepoli, e invece è un Messia che non vince, è lì in croce. L'unica via per Gesù sarebbe quella di scendere dalla croce, ma egli non vuole identificarsi con il loro schema messianico e accettando la sfida sarebbe apparso un Messia come gli altri, cioè un Messia politico. Poi l'iscrizione che viene posto sulla sommità della croce dice proprio questo, la condanna giuridicamente, la condanna ufficiale è questa, il re dei giudei. Quindi il motivo ufficiale per cui Gesù Cristo viene ammazzato, secondo Marco, e non solo secondo Marco, è perché lui ha avuto la pretesa di farsi re dei giudei. Nessuno pensava degli spettatori che ci potesse essere un Messia che non scendesse dalla croce. E così è, il fallimento dell'amore può appartenere ai martiri, ai venerati in tutte le regioni, ma al Messia, il figlio di Dio, non può essere così, non può morire in questo modo, non può essere vinto, schiacciato in questo modo. Ma lui vince proprio perché è schiacciato in questo modo. Agostino l'aveva già detto, siamo nel IV-V secolo, vinto ma vincitore. Diversamente dalla bocca di Gesù escono soltanto 2 grida. Sotto ci sono tante persone che si agitano, parlano, lo deridono, lo scherniscono, ma di fronte alla morte Gesù si comporta da uomo, solo 2 grida. Un grido dell'abbandono, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E un grido, oppure il grido della morte. Gesù, dando un forte grido, spirò. Egli non chiede a Dio di liberarlo dalla croce, ma semplicemente comunica il suo dramma, utilizzando le parole del Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. E così facendo, cioè facendo sue le parole dell'Antico Testamento, Gesù si inserisce nella spiritualità del suo popolo. Tuttavia, nonostante muoia da uomo religioso, quindi da figlio di Dio, possiamo dire così, Gesù prega anche come prega un uomo e muore come muore un uomo. con quel duplice grido della domanda e della morte. È una morte comune, spoglia, disadorna quella di Gesù, con un grido che appare come la più radicale negazione di un prodigio. Ma il grande prodigio, lo stupore che non cessa mai di stupire, è che il Figlio di Dio abbia condiviso dell'uomo anche il modo di morire. Subito dopo la morte c'è una contrapposizione, un contrasto tra quello che viene prima della morte e quello che viene subito dopo. Prima di tutto, prima della morte, tutto gli è contro. Appena morto, tutto si capovolge. Marco non attende la resurrezione per mostrarci la forza vittoriosa della croce. Nel cuore dello stesso racconto scandaloso si fa strada il suo trionfo, che si esprime attraverso due racconti, due episodi: la rottura del velo del Tempio e la professione del centurione romano. Veniamo alla figura di questo soldato pagano. Questo episodio è ancora più significativo, abbiamo sorvolato quello della rottura del velo del Tempio, perché tende a mostrare la forza vittoriosa della croce operante ancora prima della resurrezione di Gesù. Si dice, si legge in Marco, che il centurione, avendolo visto morire in quel modo, non dimenticare mai che era un centurione, un soldato abituato, avvezzo a vedere morire le persone, non l'ha visto risorto, non l'ha visto mentre stava compiendo i miracoli, avendolo visto spirare in quel modo, esclama: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Poi ci sono le donne, queste donne che sono da lontano, si dicono tre cose, si usano tre verbi per descrivere l'atteggiamento di queste donne che non parlano, non si descrive la loro reazione, non dicono niente. Si dice semplicemente che guardavano, ci osservavano, che l'avevano seguito dalla Galilea, comunque da Gerusalemme, quindi in un momento più drammatico della sua vita, e che lo servivano lungo questo itinerario, questo cammino, questa comunità itinerante composta da Gesù, dagli apostoli e anche da queste donne. Queste donne sono le testimone, sono vere discepoli, perché quello che fanno sono le caratteristiche tipiche del discepolato, cioè seguire, servire. In più si dice di loro che osservavano, guardavano. Discepoli non ce n'era manco uno, secondo Marco, ai piedi della croce di Gesù. Loro erano lì da lontano, ma c'erano. Ritorniamo a Gesù e chiudiamo. Ritorniamo al personaggio principale. Davanti al crocifisso troviamo due modalità di osservazione, due modi di guardare l'evento. Chi è disposto a credere unicamente se Gesù scende dalla croce, e chi crede proprio perché rimane sulla croce. Al centro c'è questa tensione tra Gesù e il Padre. Egli si rivolge al Padre con una domanda, ma il Padre tace. La voce che si è fatto dire al battesimo, al momento del battesimo, dove si legge non solo in Marco, ma questa frase l'ho riportata esattamente da Marco, Marco si dice, si legge: e subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, amato, in te ho posto il mio compiacimento. E anche nel momento della resurrezione abbiamo questa epifania di Dio, questa voce. Venne una nube che li coprì, ma c'era Pietro, Giacomo e Giovanni con loro. venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Questa voce che il Padre fa sentire nel battesimo e nella trasfigurazione non c'è. Qui questa voce tace, c'è il silenzio. E Gesù muore con una domanda, con una domanda, con la domanda: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed è questo che è sorprendente. Muore da uomo, anche se da figlio di Dio. Bene, nel programma c'era di lasciare spazio ad una eventuale chiarificazione, una serie di domande, però a questo punto non so se ve la sentite di rimanere ancora 5 minuti.
No, poi c'era un'appendice che avevamo preparato.
Avevamo preparato un'appendice, vuole dire una meditazione silenziosa con delle proiezioni sulle opere d'arte, sul crocifisso, accompagnato da una musica scelta da Valerio, molto bella, e che dura,
Miserere di Allegri,
che dura 15 minuti.
Non l'allenatore della Juve.
Bene, allora se qualcuno ha qualcosa da chiedere, possiamo fare molto velocemente, se no ci lasciamo andare alla meditazione, alla riflessione, per chi vuole. E a tempo ancora qualche minuto da dedicare alla riflessione sul Cristo morto. Facciamo partire subito, intanto la prepariamo, questa serie di immagini.
Lei ha parlato di cadavere,
sì,
ma non c'è una cultura né della vita né della morte. Quindi l'unica cosa che abbiamo a disposizione è quel cadavere. Vita è molto di più, che non c'entra niente con la passione di Cristo, la sua morte, il fatto che lui è il figlio di Dio e quindi muore per questo. Ma oggi la tragedia è che c'è una sopravvivenza e basta. Invece la vita e la morte hanno un valore assoluto, totale, infinito. Senza questa cosa la vita non avrebbe senso. Ma non c'è proprio una cultura di questa cosa, quindi è piuttosto una riflessione che una domanda.
Bene, la colgo per tale, quindi non rispondo, diciamo, anche perché mi sarebbe difficile.
Perché nella morte si perde ciò che si è, e nella vita invece si riconosce la vita, Dio, la creazione, no? E ci si mette nelle sue mani.
Possiamo mandare le immagini.
Mandiamo le immagini che sono
particolarmente... Se c'è qualcun altro,
posso solo raccontare.
Posso anche considerazioni invece che domande.
Vorrei solo raccontare un aneddoto che ho vissuto ultimamente, che si riferisce molto bene al discorso tenuto di Valerio Crognola.
Si sente niente, aspetta un attimo, ti senti niente.
Grazie. Ho vissuto ultimamente una morte di qualcuno in Canada, e la cosa che mi ha molto colpito è che il corpo del morto, mio zio, è stato rimosso dalla casa del defunto in fondo poco tempo, e quando io diede un bacio a lui morto, l'ho fatto un po' apposta, perché ho capito che le altre persone presero distanza di questo morto, no? E mi sembrava necessario che facesse un mosso verso la morte. Invece sentivo che le altre persone avevano timore, comprensibile, però era molto palpabile questo. E penso che il mio aneddoto abbia una connessione con ciò che Valerio Pugnola ci ha spiegato in modo così bello. Grazie.
Sì, io direi di concludere con questa proiezione di immagini
al buio.
Al buio sì, ci vediamo l'ambientazione. Io ringrazio Enrico e Valerio. Naturalmente questo tema della morte di Cristo, della morte in generale, merita un ulteriore approfondimento, non si può dire tutto in una serata, ci sono aspetti particolari, visioni, punti di vista che andrebbero ulteriormente sviluppati, per cui lasciamo a voi l'approfondimento e in Quaresima proiettiamo questa serie di immagini bellissime che sono opere d'arte. Vi auguriamo una buona conclusione di Quaresima e una buona nottata, un buon risveglio per domani mattina per coloro che vengono con me a visitare la cripta a San Domenico.
un avviso: domani sera ci sarà Roberto Filippetti, sempre attraverso l'arte, una meditazione sulla Misericordia Vultus, ci ha dato il titolo del lavoro pontificio con la quale Papa Francesco è detto l'anno della misericordia, e appunto ci sarà un tragitto attraverso l'arte su questo tema della misericordia di Dio. Sempre le ore 21.
Buonanotte a tutti. Buonanotte.